Now, standing here as a climate activist, I ask you all to become one too.
Les violences conjugales sortent du cercle privé.
ذكرى وفاة مهسا أميني حدث لا يعتبر عاديا في إيران.
La salud pública, el acceso a la vivienda, el salario digno.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera agli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata: a Gaza abbiamo normalizzato l'orrore. Il giorno dopo il raid sulla scuola ONU nel campo profughi di Nuseirat, Israele attacca la striscia via terra, cielo e mare. L'ONU inserisce Israele nella lista nera per i crimini contro i bambini. In 8 mesi di guerra i bambini uccisi a Gaza sono più di 15.000. In Corea del Sud il primo sciopero della Samsung Electronics. Una nuova generazione di lavoratori sta cambiando il modo in cui viene visto il lavoro e il loro ruolo nella società. Elezione europea, la vigilia del voto, l'unione al bivio, la riflessione di Alfredo Somoza, l'intervista allo scrittore Paolo Rumiz. La Francia si guarda allo specchio grazie al romanzo dello scrittore Mathieu Bellesi, che racconta l'orrore e la ferocia della colonizzazione francese in Algeria. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo da Gaza e partiamo da una frase pronunciata da Sam Rose, il direttore della pianificazione dell'UNRWA, l'agenzia ONU per i rifugiati palestinesi, che, parlando del bombardamento israeliano di ieri sulla scuola delle Nazioni Unite nel campo profughi di Nuseirat, ha detto: stiamo normalizzando l'orrore. Avviene fuori dalla striscia di Gaza, ma avviene anche dentro la striscia di Gaza, dove c'è una sensazione di fatalità. Bombardamenti come quello di ieri infatti avvengono in continuazione dopo l'attacco di ieri, dove sono state uccise almeno 40 persone. Oggi Israele ha continuato la sua offensiva nel centro della striscia. Il campo profughi di Nuseirat è stato nuovamente colpito, l'intera striscia è sotto attacco da aria, dalla terra e dal mare. Anche Rafah nel sud è stata colpita sia dalle truppe via terra che da raid aerei. I testimoni hanno riferito che i carri armati che hanno preso il controllo lungo la linea di confine con l'Egitto hanno effettuato oggi diversi raid verso ovest e verso il centro meridionale della città e si stanno spingendo sempre più nel centro. Nelle ultime 24 ore i morti sono 77 e in 8 mesi esatti di guerra oggi le persone uccise sono quasi 37.000. Israele poi è stato informato oggi di essere finito nella lista della vergogna annuale dell'ONU, una decisione presa dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che ogni anno compila un elenco di paesi e gruppi armati che ritiene abbiano commesso gravi violazioni contro i bambini durante i conflitti. La pubblicazione ufficiale del rapporto sarà a fine giugno, se dovesse essere confermata sarebbe la prima volta nella storia per Israele, ma la notizia ha già scatenato l'ira dell'ambasciatore al Palazzo di Vetro Gilad Erdan, che si è detto scioccato e disgustato. Il premier Netanyahu ha commentato dicendo che l'ONU si è messa nella lista nera della storia quando si è unita ai sostenitori degli assassini di Hamas, e poi ha aggiunto: l'IDF è l'esercito più morale del mondo e nessuna decisione delirante dell'ONU potrà cambiare questa realtà. In questi 8 mesi i bambini uccisi nella striscia di Gaza sono più di 15.000. Oggi intanto si è diffusa in Israele la notizia delle possibili dimissioni dal gabinetto di guerra di Benny Gantz. Il ministro aveva dato il suo ultimatum, che scade domani, e domani sera dovrebbe appunto annunciare la sua decisione. Noi abbiamo chiesto ad Eric Salerno, giornalista e scrittore esperto della regione, se è verosimile che Gantz si dimetta.
È credibile, però c'è anche la grande domanda se lui sta facendo le sue cose in funzione soltanto della politica sua in questo momento o di piacere in qualche modo alla Casa Bianca, che cerca di smuovere le acque in Israele e non ci riesce, perché il governo va avanti tranquillamente e vanno peggiorando la situazione in Israele. Gantz non può far cadere il governo israeliano da solo, perciò anche se esce dal governo e propone al Parlamento di uscire, di sciogliersi e di convocare nuove elezioni, perde, non riesce e finisce che per almeno 6 mesi non può proporre la stessa cosa, perciò io non credo che farà una cosa di questo genere.
ma se dovesse dimettersi, quindi appunto il governo non cadrebbe, ma cosa significherebbe per Netanyahu?
Assolutamente niente. Sul piano politico interno non si, significherebbe soltanto che si ritrova contro Gantz, il quale ha detto che comunque se la situazione dovesse peggiorarsi in Israele, perché c'è la minaccia di un allargamento del conflitto e Israele potrebbe decidere di attaccare il Libano, lo stanno dicendo tutti da qualche giorno, Gantz dice, l'ha detto già, io sostengo il governo e sostengo Israele e ovviamente non creerei una crisi politica in un momento come questo.
Ma lui aveva un po' legato il suo ultimatum anche all'accordo per una tregua, quindi questo, se lui si dimettesse, sarebbe un po' la conferma del fatto che anche questi negoziati sono falliti?
In qualche modo, però tutti in questo momento stanno dicendo ad Hamas che Hamas dovrebbe accettare, cioè chiedono ad Hamas di accettare questa formula di Biden, non di Netanyahu, almeno per creare l'impressione che qualche cosa si possa muovere e non dare sempre la colpa a Israele, che in questo momento dice io con Hamas non ci sto, vado avanti con quello che sto facendo. Per cui c'è molta confusione, non è più un gioco interno tra Hamas e Israele, è un gioco molto più vasto che coinvolge soprattutto gli Stati Uniti in un momento elettorale, perché quest'anno, come sappiamo tutti, si vota negli Stati Uniti a novembre.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Adesso in Corea del Sud, dove oggi c'è stato il primo sciopero in assoluto dei lavoratori del colosso tecnologico Samsung Electronics, che è uno dei maggiori produttori di smartphone al mondo, una delle poche aziende che a livello globale sviluppa chip di memoria di fascia alta usati anche per l'intelligenza artificiale generativa. Samsung però per la società coreana e non solo è molto più che una semplice azienda. Noi ne abbiamo parlato con Federico Pianzola, professore all'Università di Groningen, che ha vissuto in Corea per 2 anni.
Lo sciopero che c'è stato oggi riguarda una dei vari settori della Samsung, quindi è Samsung Electronics, che è anche quello che conosciamo noi di più nel mondo occidentale. Corea è un paese molto occidentalizzato, con fortissimi rapporti con gli Stati Uniti a livello di costruzione di aziende, di rapporti commerciali, che però vive a fianco di paesi in cui la mano d'opera, il costo del lavoro è molto più basso. E quando parliamo di semiconduttori, quindi microchip, che è una delle cose che stavano proponendo di rilanciare come punto forza di Samsung Electronics, c'è la competizione di Taiwan, che quindi ha una mano d'opera molto più bassa, costi più bassi. Questo porta Samsung Electronics a cercare di tenere il costo di produzione estremamente bassi anche in Corea, con il malcontento ovviamente dei coreani che lavorano per Samsung. Lavorare per Samsung è una delle ambizioni maggiori per buona parte dei giovani coreani, perché è un lavoro stabile, è un lavoro prestigioso, che è una grande azienda. Forse possiamo vederlo come era la Fiat in Italia negli anni 60-70, ma anche con un alone di status sociale maggiore, perché appunto il prestigio di lavorare per una grande azienda che ha visibilità a livello internazionale. E lo sciopero credo si inserisca anche in un clima generazionale che sta vedendo dei cambiamenti forti, perché società coreana molto gerarchica, estremamente classista anche soprattutto sul lavoro, quindi chi è in posizione più alte, che ha cariche più gestionali, Molte volte si sente che anche ci sono molti casi di abusi di potere, comunque di pratiche di lavoro che noi consideriamo mobbing in Italia, comunque nel mondo occidentale, che sono più o meno la norma. E quindi credo che il gesto di oggi sia solamente forse un momento che ha portato a fare, che è dovuto alla, diciamo, una condizione che si è portata negli anni, e forse anche diciamo, alla luce di dichiarazioni che sono state fatte negli ultimi 4-5 anni, dove i sindacati sono, diciamo, stati accettati in forma un po' più ampiamente, e forse anche appunto ormai 4 anni in cui l'adesione ai sindacati è cresciuta, ha portato forse anche al raggiungimento di una massa critica, di una consapevolezza, di un malcontento verso le condizioni di lavoro che non sono più accettabili, soprattutto per i giovani d'oggi. Infatti, quindi credo forse queste siano tutte le motivazioni che hanno portato a un gesto simbolico così forte.
Esatto, perché appunto di scioperi grandi in Corea non se ne sente parlare spesso, quindi secondo lei conta tanto anche un po' il cambio generazionale, una diversa attitudine anche al lavoro che arriva anche in Corea?
Certamente, credo sia un segnale forte di un cambio generazionale, dove c'è più consapevolezza da parte dei giovani coreani, anche voglia di prendersi le libertà che ritengono siano loro, quindi non necessariamente dover seguire quello che la società si aspetta. C'è un cambio di consapevolezza, anche una volontà di esprimere desideri e ambizioni diverse, per esempio la possibilità di fare cose da soli, come andare al cinema da soli, andare al ristorante da soli, che fino a forse 6-7 anni fa era qualcosa di non tanto comune, perché si fa molte cose insieme, cioè la socialità è molto importante anche per la realizzazione personale, mentre le generazioni più giovani adesso si permettono e vogliono fare anche cose da soli, proprio come modo di affermare la propria identità, contro il neoconfucianesimo che ha ispirato tutta la società e la democrazia coreana.
Tornando un attimo sul significato della Samsung, lei faceva il riferimento, un po' il paragone con la Fiat, ma anche dal punto di vista politico, quindi la Samsung ha un ruolo importante all'interno della politica coreana?
Sì, tantissimo. Cioè, magari non solo Samsung, ma anche altri 3-4 conglomerati che ci sono, più magari nell'ambito dell'alimentazione, quindi catene di supermercati, di prodotti alimentari, oppure nel lato delle automobili, quindi Kia e Hyundai, sono molto influenti a livello politico. C'è una situazione, forse si può paragonare alle lobby americane dei vari settori dell'industria, che proprio a volte spingono per avere alcuni candidati o per promuovere la propria agenda politica attraverso delle casi di corruzione molto che sono stati conclamati. Sì, c'è una fortissima influenza sulla politica.
Tu la vecina del patio.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Tu mi vecina d'arriva, por ti, io me de camisaria. Viva tu, viva tu la mare lu, viva tu. Viva tu, tu mi vecina lo alto, tu la del séptimo cielo, tu mi vecina la esquina, me alegro cuando te veo. Viva tu, viva tú, viva tú la mare lu, viva tú.
Siamo siamo alla vigilia delle elezioni europee, anzi in Olanda si è già votato ieri, oggi si vota in Irlanda, però insomma nella maggior parte dei paesi si vota tra domani e dopodomani. Elezioni molto importanti, come abbiamo detto più volte, anche per capire la direzione che l'Unione Europea prenderà nei prossimi anni. Oggi affrontiamo questo tema con due riflessioni, la prima è quella del nostro Alfredo Somoza.
Una delle frasi fatte che ascoltiamo più spesso quando si parla dell'Europa comunitaria è quella che la descrive come eternamente al vivio. Ma tra quali possibilità? I punti di vista divergono sempre tra chi vorrebbe un rafforzamento delle istituzioni comuni e chi vorrebbe invece un recupero di sovranità da parte degli Stati. A distanza di 67 anni dai trattati di Roma, le due anime europee continuano a misurarsi senza mai approdare una sintesi. L'anima che si ispira all'utopia di Ernesto Rossi e al tiro Spinelli degli Stati Uniti d'Europa e l'anima nazionalista che è interessata solo ai vantaggi che l'Unione offre in quanto grande mercato interno. Quest'ultima posizione è stata sostenuta in modo poco esplicito dalle potenze continentali, che hanno frapposto ostacoli in una reale trasformazione della UE da Unione a Federazione, soprattutto dopo il referendum franco-olandese del 2005, responsabile dell'affossamento della Costituzione che avrebbe permesso la nascita di un superstato. Nel frattempo, l'Unione cresceva e l'aumento degli Stati membri ha allontanato sempre di più la possibilità di raggiungere l'unanimità necessaria per i passaggi cruciali. Bisogna però ricordare che esiste già un meccanismo, quello della cooperazione rafforzata, che permetterebbe a un gruppo di paesi europei di andare oltre i trattati, ad esempio gestendo in comune la difesa e la politica estera. Ma sono temi molto sensibili. Per i 27 Stati mantenere il comando ciascuno del proprio esercito è sempre gratificante, per quanto il comando sia finto, essendo questi eserciti quasi tutti membri della NATO a trazione nordamericana. Parigi, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, ha rimesso al centro la questione della difesa comune, ovviamente costruita attorno alla Francia, in quanto unica potenza nucleare dell'Unione. Delle altre materie non si parla: cittadinanza comune, gestione dei flussi migratori, welfare, fiscalità, i grandi nodi che potrebbero fare la differenza tra la realtà ibrida attuale e uno Stato sovranazionale. Abbiamo l'euro, anche se solo per 20 paesi, ma è l'unica moneta nella storia che non viene coniata da uno Stato ma è gestito da una banca centrale che deve fare i conti con 20 ministri dell'economia e 20 debiti sovrani. E quindi con lo spread, un fenomeno impossibile da immaginare con qualsiasi altra moneta. Questa anomalia doveva essere solo temporanea, invece sta diventando permanente. Nelle campagne elettorali, comprese quelle per le elezioni europee, ormai si parla solo di questioni interne e cresce il disinteresse dei cittadini per un'Unione che sembra molto lontana, ma che in realtà ormai da anni condiziona la nostra vita quotidiana. Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, molte delle scelte fatte in campo ambientale, agricolo, economico, culturale sono state dettate dall'UE, che resta un bastione della democrazia e dei diritti a livello mondiale. E sono proprio questi punti che rendono l'insipienza della politica europea un danno non solo per i cittadini comunitari, ma anche per il resto dell'umanità. Manca drammaticamente sulla scena internazionale un protagonista con le caratteristiche dell'Unione, diverso rispetto alle potenze governate da autoritarismi o totalitarismi, quali la Russia, l'Iran o la Cina, ma anche diverso rispetto agli Stati Uniti, dove la democrazia si sta rapidamente deteriorando ed è nato il doppio standard sui diritti in politica estera. Il vero vivio dell'Europa sta qui, deve scegliere se essere protagonista, in positivo, sulla scena mondiale oppure un semplice conglomerato per lo scambio di beni e servizi. Due posizioni diverse, entrambe rispettabili, sulle quali si spera che gli elettori diano un segnale chiaro.
Adesso invece vi proponiamo l'intervista allo scrittore Paolo Rumiz, fatta da Claudio Agostoni in occasione dell'uscita del suo nuovo libro.
Verranno di notte, lo spettro della barbarie in Europa. È il nuovo libro di Paolo Rumiz. Pubblicato da Feltrinelli, è un lavoro dove Rumiz scrive che l'identità è una parola che non serve più a dire dove sei e da dove vieni, ma a cercare la rissa e a sdoganare armi. E ci ricorda che la parola identità ha la stessa radice di idiotes, che in greco vuol dire quelli ripiegati su se stessi, che hanno paura della complessità del mondo e non si lasciano fecondare dall'incontro con l'altro. In una lunga insonnia accanto alla stufa accesa sulla frontiera dell'est dove vive abitualmente, Paolo Rumiz sente la notte di malaugurio di un'Europa assediata da guerre e governata dai poteri selvaggi dell'economia. Riceve segnali allarmanti da Francia, Germania, Spagna, Grecia e paesi baltici e si chiede come resistere a tutto questo. Scrive Rumiz: si comincia con la guerra economica, poi c'è l'economia di guerra, poi la guerra vera. Lo dice di giorno il colore smorto del cielo, lo conferma la terra sfinita e quel maledetto odore. I poveri se ne sono accorti da tempo, i ricchi non ancora. Gli chiediamo: ma quando se ne accorgeranno anche i ricchi?
Allora i ricchi sono i primi responsabili di questa situazione. Diciamo, i ricchi lo sanno perfettamente che cosa sta succedendo, cioè sta avvenendo una spoliazione della classe media, cosa visibilissima anche nella deriva che sta prendendo Milano, che sta diventando sempre più una città per ricchi, che sembra fare di tutto per far uscire dal proprio perimetro le classi operaie su cui Milano è stata costruita. I poveri non se ne accorgono perché sono sedati attraverso la droga del web e dei segnali monosillabici che ormai di TikTok e tutto il resto ci stanno infliggendo. Cioè, un popolo chino sul proprio cellulare è difficile che prenda coscienza della gravità generale di questa situazione. E il momento politico, tra l'altro, quello secondo cui la destra diventerebbe di governo in Europa, non soltanto in Italia, diciamo, ma in Europa, alleandosi con il grande centro democristiano, è un segno di un patto di mutua convenienza. Da un lato questo centro democristiano ha bisogno di appoggiarsi a un'ideologia che sia spietata con gli ultimi, in particolare con gli immigrati, perché questa spietatezza, questa pressione nei confronti dell'immigrato abbassa naturalmente il costo del lavoro ed è la sola cosa che a loro interessa. Che poi questo poi finisca per ricadere anche su chi è nato qui è un altro discorso, ma ancora non ce ne siamo accorti, credo. E dall'altra parte abbiamo una destra che ha ideologicamente ha bisogno di un popolo allineato e coperto che segue un unico leader, e questo lo trova grazie all'uso di quegli strumenti di manipolazione di massa che possono essere gli spettacoli, che possono essere il consumo, l'ingozzarci di cose inutili, che ci rende inerti di fronte ai cambiamenti, e sono tutti strumenti di cui il centro, notoriamente legato ai grandi poteri economici, ha a disposizione. Quindi è un patto di mutua convenienza.
Sottolinei che non ci indigniamo più. Questa cosa della mancanza di indignazione è un aspetto solo di noi italiani?
In questo momento il fulcro della rinascita della destra è chiaramente la Germania, perché lì, anche attraverso un colpo di Stato, chiamiamolo tra virgolette, la destra più moderata è stata messa sotto dalla parte più estremista del partito. Parlo dell'alternativa für Deutschland, che è quella che oggi impensierisce di più l'Europa. Ma contemporaneamente abbiamo avuto una reazione potentissima da parte del popolo tedesco, che ha messo in campo delle manifestazioni di piazza di una forza travolgente che l'Italia non è assolutamente in grado di fare. Cioè, noi siamo molto, ma molto più inerti dal punto di vista politico, molto più silenziosi rispetto agli altri, e questo significa una cosa sola: che il vero problema oggi in Italia non è il fatto che c'è una destra che riemerge, ma il fatto che la sinistra ha lasciato un impressionante vuoto politico che gli altri hanno riempito, così come sanno fare, così come è normale che facciano essendo di quella parte politica. Quindi il vero problema italiano è l'assenza di alternativa.
Prima di chiudere vi raccontiamo la bella storia dello scrittore francese Mathieu Bellesi, che aveva pubblicato 15 romanzi, che però non hanno mai superato la nicchia dei suoi lettori. Poi all'improvviso è arrivato il grande successo, Attaccare la Terra e il Sole, un libro rifiutato da 4 grossi editori, che ha ricevuto 2 prestigiosi premi letterari francesi, ha venduto 140.000 copie in pochi mesi ed è stato tradotto in decine di lingue. In Italia è appena uscito nelle librerie per Gramma Feltrinelli. Romanzo racconta l'inizio della colonizzazione in Algeria, quando la cosiddetta missione civilizzatrice scompare subito davanti all'orrore e alla ferocia dei soldati mandati da Parigi. New York Times ha descritto l'ha descritto come un romanziere che scrive di scrivendo di colonizzazione ha finalmente trovato un pubblico in Francia. L'epoca della conquista è stata infatti resa invisibile in Francia, ma per Bellesi è diventata quasi un'ossessione. Ecco, con questo libro Matteo Bellesi questa sera sarà tra l'altro alle 21 al Piccolo Teatro Grassi di Milano per la Milenesiana e Sciauchi Senussi l'ha intervistato. Prima di sentire l'intervista però un saluto a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Ça c'est une question compliquée qu'on me pose souvent. Disons que j'avais remarqué que dans la littérature française et dans le cinéma aussi,
è una questione difficile da spiegare, è una domanda questa che mi viene posta abbastanza sovente e devo dire che più che altro mi sono reso conto che sia la letteratura che il cinema francese evitavano cordialmente di occuparsi della colonizzazione in Algeria e io non capivo perché stiamo parlando comunque di una presenza francese in Algeria che è durata 132 anni e quindi io mi chiedevo ma come mai nessuno vuole affrontare la questione, forse è un argomento troppo sensibile da affrontare e così io, quando ho scritto il primo Notre Terre mi sono reso conto che non solo mi piaceva quello che facevo ma imparavo un sacco di cose perché come a tanti francesi anch'io ero molto ignorante rispetto ai fatti, a quello che era successo, non sapevo molto della conquista francese appunto dell'Algeria e quindi ho scoperto effettivamente che c'era tutto un mondo che mi si dischiudeva e quindi come se subito dopo mi sentissi quasi obbligato a raccontare questa storia dell'Algeria coloniale e come se l'Algeria coloniale fosse diventato per me una sorta di territorio letterario, questo sì, e sento proprio il bisogno ancora adesso di restare qui e di continuare a scavare perché da un lato va molto bene, si abbina molto bene al mio stile e quindi questo è uno degli aspetti positivi e dall'altra invece c'è una consapevolezza da parte mia del fatto che per tantissimo tempo la questione dell'Algeria è rimasta veramente vittima di una sorta di invisibilità organizzata, deliberata, cioè in Francia c'è proprio una volontà di non affrontare la questione e di non parlare quindi della conquista coloniale, quando si parla della guerra d'Algeria si parla della guerra di decolonizzazione che è cominciata appunto nel 1954, quindi una cosa diversa. I francesi non sanno cosa è successo appunto in Algeria, non è anche difficile recuperare le informazioni a riguardo e penso che la letteratura abbia in fondo sempre una missione politica, poi un autore può decidere di prendere le distanze, di rifiutare questa sorta di, diciamo, di etichetta, ma resta il fatto che qualsiasi tipo di scritto, quando uno scrive, quello che scrivi è per forza politico in qualche modo.
Il n'empêche que tout écrit a quand même une dimension politique.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.